Il titolo del messaggio di oggi è Tre risorse per vincere la battaglia delle parole. E la cosa importante di questa frase è vincere, perché noi possiamo vincere questa battaglia delle parole perché siamo in Cristo Gesù. Come sempre vogliamo fare un po' un riassunto, vedere quello che abbiamo visto nei studi precedenti. Allora, iniziamo subito con i quattro principi fondamentali che riguardano il nostro parlare e sui quali si basa, diciamo, questa serie di studi sulla comunicazione. Il primo principio è che Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio vuole fare grandi cose con le nostre parole. Noi possiamo fare tanto tanto bene con le nostre parole. Pensiamo semplicemente a testimoniare del Vangelo. Con delle semplici parole noi possiamo portare delle persone all'incontro più importante della loro vita, quello con Cristo Gesù. Ma anche con le nostre semplici parole possiamo incoraggiare una persona che magari sta passando un momento difficile, triste, e dargli un po' di forza, un po' di coraggio e anche un po' di fede. Quindi Dio ha un meraviglioso piano per le nostre parole. Il secondo principio è quello triste, come lo definisco io. Il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Purtroppo con l'entrata del peccato le parole sono state un po' rovinate. Il modo in cui noi parliamo non è più come era una volta. E questa è una cosa triste, perché pensiamo a quante persone sono state ferite da delle semplici parole. Qualcuno può dire: ma che cosa gli ho detto di tanto grave? In realtà può essere che abbiamo spezzato un cuore, abbiamo ferito una persona, e tante ferite rimangono per anni e anni e anni. Tutto con superficialità sono state dimenticate, e la persona dopo 10 anni dice: ma guarda che io non mi sono dimenticato di quelle parole, e ti ripeterà le stesse identiche parole. Tu puoi scusarti quanto vuoi, però quelle parole sono rimaste nel cuore e hanno ferito. Ma ricordiamoci che anche le parole buone rimangono nel cuore. Quindi utilizziamo le parole nel modo giusto. Terzo principio: in Gesù troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che parliamo. Questo terzo principio è quello di cui parleremo proprio oggi, in modo particolare. In Gesù possiamo usare le nostre parole per fare tanto tanto bene. Ma riusciamo a vincere questa battaglia con le parole? La risposta è sì, in Cristo Gesù. Ma allora perché tante volte vedo del fallimento nel mio parlare? Tante volte cerco di parlare in modo giusto e poi quella parola esce, quella parola fa del male, quella parola fa del danno. E oggi vedremo un po' più in specifico come attingere dalla grazia di Cristo Gesù per il nostro parlare. E quanto principio? E la Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Nella scrittura troviamo molti molti principi che riguardano il nostro parlare. In particolare la maggior parte dei principi li troviamo proprio nel libro dei Proverbi, che lì proprio parla tantissimo di come dobbiamo parlare, come non dobbiamo parlare, cosa dobbiamo ascoltare e cosa non dobbiamo ascoltare, con quale atteggiamento dobbiamo parlare, con quale atteggiamento non dobbiamo parlare. Quindi lì parla tantissimo, e più avanti, quando arriveremo lì, scopriremo tante cose interessanti. Quindi abbiamo visto, siamo partiti in questo studio dalla Genesi, dove che abbiamo visto che c'è una guerra presentata dai capitoli 1 e 3 fra le parole. Perché? Perché prima del peccato le parole facevano del bene, creavano situazioni buone, incoraggiavano, davano buone direttive. Ma dopo, nel peccato, abbiamo visto le bugie, abbiamo visto la manipolazione, abbiamo visto le accuse, abbiamo visto tutto quel modo di parlare sbagliato. E questa battaglia che troviamo in Genesi, in realtà la viviamo anche noi nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché ci sono buone parole e cattive parole, sia che diciamo, sia che riceviamo. Poi abbiamo visto l'ultimo studio, che ciò che esce dalla bocca viene direttamente dal nostro cuore. Vi ho spiegato questo disegno, pensavo che era più chiaro, ma tante volte la mia fantasia va un po' oltre. Comunque è un cuore. Il primo disegno è un cuore con la freccia che va verso l'alto, e quel cuore è il contrario, in realtà sono delle labbra. Quindi esce dalle nostre labbra ciò che è nel profondo del nostro cuore. Quindi tutto quello che esce dalla nostra bocca è perché in un modo o nell'altro si trova nel nostro cuore. Sì, anche quelle parole che intanto diciamo, non avrei mai voluto dire quella cosa. No, senti, io ho detto questa cosa, ma non è una cosa che pensavo. In realtà è qualcosa che c'è. C'è nel nostro cuore, c'è nel nostro conscio, nel nostro subconscio. Comunque, fatto sta che se quella parola è uscita, è perché da qualche parte si trovava nel nostro cuore. Forse l'abbiamo tenuta nascosto, forse abbiamo sempre cercato di parlare in un modo diverso, ma in realtà quello che c'è nel nostro cuore, alla fine, in un modo o nell'altro, esce. Quindi abbiamo visto che non è tanto un problema di parole, quanto è un problema di cuore. Quindi quello che noi affrontiamo, la nostra guerra quotidiana con le parole, non è tanto scizzare l'intelligenza per scegliere le parole giuste, ma è quanto esaminare quello che c'è in fondo del nostro cuore. Perché? Perché i problemi di comunicazione, sia per quanto riguarda parlare, sia quanto riguarda l'ascoltare, sono sempre collegati al nostro cuore. Per esempio, quando una persona a volte non ti ascolta, quando magari tu stai facendo un discorso, tu pensi, è qualcosa di distrazione, qualcosa che deve imparare ad ascoltare. In realtà il problema più profondo, sapete qual è? È che lui pensa di sapere già quello che tu vuoi dire. Quindi è orgoglio. Quindi anche in quel caso non è tanto una questione di tecniche per capire di come ascoltare nel modo giusto, quanto esaminare cosa c'è nel mio cuore. Perché non sto ascoltando quella persona? Perché io penso di aver ragione, perché io penso di sapere già tutto. E quindi vediamo ancora una volta che il problema della comunicazione non è un problema di parole o orecchi, ma di cuore. Infatti, il nostro compito durante queste 2 settimane era una parola, identificare. Quindi queste 2 settimane, se abbiamo fatto diciamo pratica di quello che noi studiamo, perché ricordiamo, quello che noi studiamo dalla parola lo dobbiamo mettere in pratica, perché altrimenti non serve a niente, se no a condannarci di più, perché magari prima potevamo dire non sapevo questa cosa, ma ora che la sappiamo siamo molto ma molto più responsabili. Quindi in queste 2 settimane dall'ultimo studio che ho fatto c'era questa parola, identificare. Che cosa dovevamo fare in queste 2 settimane? Ogni volta che noi dicevamo qualcosa di sbagliato, poteva essere una bugia, poteva essere un modo manipolativo di parlare, poteva essere una parola dura, noi dovevamo identificare, cioè farci questa domanda: perché ho detto quella cosa? Quindi ci dovevamo trovare a un certo punto, magari durante la settimana, vediamo che abbiamo detto una bugia. A quel punto, quando ci siamo accorti di aver detto quella bugia, prima cosa, perdono, chiedere perdono a Dio dei nostri peccati. Anche una bugia è un peccato, quindi dobbiamo chiedere perdono. Seconda cosa, chiederci, ma perché ho detto quella bugia? Non posso dire, ho detto una bugia tanto per dire, no, c'è qualcosa di più profondo. Di solito quando magari mentiamo, può essere per orgoglio. Nel senso, qualcuno mi ha chiesto, ma tu sapevi questa cosa della Bibbia? E noi diciamo, sì, certo, come io, voi che non lo so. Quando in realtà non lo sapevamo. O non sapevamo esattamente com'era tutta la situazione, sapevamo qualcosa. Però noi abbiamo detto sì, certamente. Perché? Perché nel nostro cuore c'era orgoglio. Non volevo fare brutta figura con quella persona, che quella persona pensa, non sapeva questo della Bibbia, mentre io lo sapevo. E quindi il problema non era tanto la bugia, quanto quello che c'è nel nostro cuore. E questo è stato un po' l'esercizio che abbiamo fatto durante queste settimane. Quindi identificare, e continuiamo a farlo. Perché se noi lo facciamo, riusciamo a identificare quali sono gli idoli del nostro cuore, quali sono i problemi della nostra comunicazione, che non sono tanto le parole, ma il cuore è quello che sta dentro il nostro cuore. E poi abbiamo visto questo, Giacomo capitolo 3, versetti da 7 a 8. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stato domato dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo e piena di veleno mortale. Quindi abbiamo letto questo passo dove dice la lingua nessun uomo né donna può domare. E allora quando l'abbiamo letto la prima volta abbiamo detto, che facciamo qui? possiamo tornarcene a casa, è inutile discutere, perché la scrittura dice che nessun uomo la può domare, quindi è inutile parlare. Ma poi abbiamo capito, sì, nessun uomo né donna può domare la lingua, ma lo Spirito di Dio che è dentro di noi, sì. E quando noi siamo ripieni del suo Spirito, manifestiamo che cosa? Il frutto dello Spirito. Quindi, quando noi parliamo ripieni dello Spirito, verrà fuori dalla nostra bocca amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mansuetudine, fedeltà, autocontrollo, parole di verità, guardando un altro passo che vedremo oggi in Efesini. Quindi tutte queste cose escono dal nostro cuore quando noi siamo ripieni dello Spirito. Quindi non abbiamo perso la battaglia. La perdiamo se vogliamo combattere con le nostre forze, sì, con la nostra bravura perdiamo sicuramente. Ma come abbiamo visto, il terzo punto del nostro elenco iniziale, dei principi fondamentali di questo studio, è che in Gesù abbiamo la grazia di vincere la battaglia delle parole. E per questo questa settimana vi ho dato, diciamo, come attività di apprendimento, di leggere tutto il libro di Efesini. Perché a parte che è sempre buono leggere tutto un libro della scrittura, però qui ha delle direttive meravigliose proprio per quanto riguardava il nostro parlare. E quindi una delle prime cose che vi ho detto era: leggi Efesini capitolo 4 e 5 ed osserva quante cose vengono dette riguardo al nostro modo di parlare. Quindi quello che avete fatto a casa, avete letto i passi di Efesini e poi avete guardato, ok, dove parla del parlare? E probabilmente vi siete scontrati con questi passi. Per esempio, Efesini capitolo 4, versetto 25. E dice così: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Perché? Perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi noi abbiamo letto, qua c'è scritto, ok, cosa devo fare? Devo togliere la menzogna e devo dire la verità. Perché? Ed è interessante anche questa costruzione, questa frase. Togli la menzogna, cioè bandita la menzogna, di la verità. Perché? Perché siamo membra gli uni degli altri. Allora, qui c'è un principio spirituale molto molto importante per quando noi vogliamo cambiare la nostra vita, vogliamo fare cose secondo la sua volontà. Qui troviamo un principio biblico che, almeno io l'ho chiamato così, il principio della sostituzione. Quindi non solo togli, ma anche metti. Qui non dice, perciò di la non dire più bugie, stop. No, dice, togli le bugie e metti la verità. Ed è un principio importante, un principio, diciamo, di tutta la scrittura. Per esempio, quando Gesù scacciava i demoni, no? A un certo punto dice, ok, io posso cacciare un demone, però se rimane vuota quel cuore di quella persona perché non vuole accettare Cristo, quindi non va Cristo a abitare nel cuore di questa persona, che cosa succederà? Tornerà il demone con altri 7 peggiori di lui e ritorneranno lì dentro. Invece, se trovano che Cristo Gesù è entrato in quel cuore, non possono più entrare. E questo è un principio spirituale, principio della sostituzione, almeno io lo chiamo così. Togli e metti. Non possiamo solo togliere, ma dobbiamo anche mettere. Togliere le cose negative e mettere le cose positive. In questo caso il principio è non mentire più, ma di la verità, perché siete membri gli uni degli altri. Quindi, primo principio. Secondo versetto che forse avete incontrato era Efesini 4:29 e dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Stessa struttura della frase, principio della sostituzione. Non solo togli, ma anche metti. Quindi, togli le parole cattive dalla tua bocca e metti nella tua bocca parole che edificano, cioè parole che fanno bene. Perché? Affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Quindi, Anche qui, molto semplice. Non solo non dire più brutte parole o parole cattive, ma di parole buone secondo il bisogno. Poi andremo nei studi più avanti a vedere un po' più in profondità cosa significa questo, però stiamo vedendo il principio generale, ok? Quindi, principio a sostituzione, il primo, non dire le bugie, di la verità perché siamo membri gli uni degli altri. Secondo, non dire cattive parole, ma di parole buone che fanno del bene, affinché conferisca proprio grazia a chi l'ascolta. Efesini capitolo 4, versetto 31-32. Via da voi ogni amarezza, ogni crucio e ira e clamore e parole offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Anche qui, principio della sostituzione. Via, amarezza, crucio, ira, clamore, parole offensiva e sorta di cattiveria. Quindi, via questo, dentro, benevolenza. Misericordia, perdono. Perché o come? Come Cristo ha fatto per voi. Quindi, ancora una volta, vediamo sempre questo principio della sostituzione molto molto importante. Quindi, non dire parole offensive, ma di parole benevoli, misericordiose e perdona. Ok? Sempre togli e metti. Efesini capitolo 5, versetti 3-4. Come si dice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Ancora una volta, principio della sostituzione, quindi togli tutte queste parole che poi, come vi ho già detto, lo vedremo più avanti, cosa sono parole oscene, sciocche, sconvenienti, eccetera. Però togli tutte queste parole e metti nella tua bocca ringraziamento. Ringraziamento verso Dio, ma anche verso il nostro prossimo, perché il contesto è, diciamo, anche con il nostro prossimo. Perché le parole sciocche o volgari o sconvenienti, a chi le diciamo? Le diciamo alle persone, non è che le diciamo a Dio. Ma piuttosto impariamo a dire grazie. Questo è un altro principio. Quindi in tutta la lettera agli Efesini avrete notato questo. Dice, togli le parole negative e metti quelle positive e a volte ti dà anche una motivazione, un perché. Efesini 5,9 dice, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Il frutto della luce si collega al frutto dello Spirito di Galati 5,22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Quindi il frutto dello Spirito è quello di Galati 5,22, però c'è anche questo di Efesini 5,9. Quindi quando noi siamo ripieni dello Spirito, oltre alle caratteristiche di Galati, ci sono anche queste di Efesini, che praticamente in più c'è giustizia e verità. Quindi, quando noi siamo ripieni dello Spirito, diremo cose giuste, diremo cose vere. Invece, quando non siamo ripieni dello Spirito, di conseguenza, diremo cose ingiuste, non oneste, e mentiremo. Quindi, questo è un po' in generale quello che stiamo vedendo. Forse, ascoltando tutti questi comandamenti, abbiamo pensato, non mi aiutano affatto, anzi, mi scoraggiano. Non è forse vero che quando abbiamo letto tutte queste frasi, adesso che okay, togli la menzogna, di la verità, togli le parole offensive, di parole che edificano, togli tutte quelle parole e ringrazia. E dicono, sì, vabbè, lo sapevo già. Però il problema è che tante volte non ci riesco. Tante volte vorrei dire le cose giuste, ma mi sento incapace, mi sento debole, non ce la faccio. Non è forse vero che magari questi primi minuti di predicazione proprio è stato questo il senso, un senso di pesantezza. Caspita, so che devo fare quelle cose, so che devo togliere quelle cose dalla mia vita e dire le cose giuste, ma tante volte non ce la faccio, perdo questa battaglia. Non è forse vero che ci siamo sentiti un attimino così? Ed è sì, È vero, ci siamo sentiti così. Però quando Paolo, a un certo punto, alla fine della lettera, cita la guerra spirituale, vi ricordate? Inizia a parlare dell'armatura. Non sta cambiando argomento. Sta riassumendo tutto ciò di cui aveva parlato prima, incluso tutto ciò che ha detto riguardo alla comunicazione. Quindi quando arriva alla fine della lettera e Paolo scrive dell'armatura cristiana, della guerra spirituale, non ha cambiato argomento. Stava parlando di tutto quello che ha detto fino adesso. Quindi ci sta dicendo una cosa importante. Il parlare nel modo giusto è una guerra spirituale. È una battaglia. Non è facile. E qui ho la domanda per voi che vi ho dato per casa. Quindi, per casa, nell'attività di apprendimento, avete risposto a questa domanda. Quali sono i primi due pezzi dell'armatura cristiana? I primi due pezzi dell'armatura cristiana sono... Ok, sì, verità. Verità, però dobbiamo capire un attimino che cos'è la verità, no? E tante volte, quando si parla di verità, quando dice prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, tante predicazioni vi dicono la verità, naturalmente che cos'è? La parola di Dio. Se non è la verità, la parola di Dio, sì, vero, la verità è la parola di Dio, però... Quando parla della spada dello Spirito, dice prendete anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Non ci può essere un doppione nell'armatura del cristiano. Quindi, se la spada dello Spirito è la parola di Dio, cioè la verità di Dio, questa verità che cos'è? È semplicemente il contrario della bugia. Semplicemente che dobbiamo dire la verità e non le bugie. E noi quando pensiamo a guerra spirituale, ci viene subito in mente cacciare demoni, no? Esci da questo corpo, qualcosa del genere. In realtà la guerra spirituale è molto, molto di più di questo. Inizia da quelle cose che noi magari possiamo considerare banali. E appunto il primo pezzo dell'armatura cristiana è il dire la verità. Perché è così importante dire la verità? Perché se noi mentiamo... Il nemico farà tutto il possibile affinché le persone a cui noi abbiamo parlato di Gesù vedano che noi gli abbiamo mentito e quindi quando noi parleremo non ci crederanno. E non ci crederanno specialmente quando parleremo di Gesù. Perché diciamo, quello è un bugiardo, so che mente. Vedete? È importante. E il secondo prezzo dell'armatura è la giustizia. Spiritualmente potremmo dire, beh, la giustizia, siamo rivestiti della giustizia di Cristo. Quella è una cosa che Lui ci ha rivestiti. Qua invece siamo noi a prendere queste cose e a indossarle. Quindi la giustizia di Cristo è qualcosa che già abbiamo. Però qui sta parlando di un'altra giustizia, che significa semplicemente fare le cose giuste, fare la volontà di Dio. E siamo noi che decidiamo di mettere questa corazza della giustizia. Come? Dicendo le cose giuste. Non dicendo cose ingiuste o cose sbagliate. Quindi vediamo che la battaglia spirituale di cui ci parla alla fine Efesini è qualcosa di veramente importante, che ci dice, guarda, c'è una battaglia, e per questo tante volte è difficile parlare nel modo giusto, per questo tante volte cadi proprio nel tuo parlare, perché c'è una battaglia spirituale. Infatti leggiamo Efesini capitolo 6, da versetto 12 a 14. Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali e della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità come cintura ai vostri fianchi, rivestitevi della completa della corazza della giustizia. Quindi vediamo che qua ci parla di una battaglia spirituale, ed è per questo che tante volte è difficile dire le cose giuste, parlare nel modo giusto, e per questo tante volte anche cadiamo e falliamo. A questo punto dovremmo dire, se è così, chi può parlare nel modo giusto? E la risposta è chi è ripieno dello Spirito. Sì, però è difficile, nel senso, mi sento debole, non so come fare tante volte. Vorrei fare la cosa giusta e poi non ce la faccio. Allora, la mia domanda è questa. Cosa ci fornisce la parola per aiutarci a parlare secondo gli standard di Dio e secondo il suo piano? Che cosa ci dà Dio affinché noi possiamo parlare secondo il suo piano? Gesù. Questa è la risposta più semplice. Però c'è qualcos'altro che avete letto in Efesini capitolo 4, versetti 22 a 24. Dice così: seppure gli avete dato ascolto, parla del Vangelo, e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e a essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è stato creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Allora qui sta parlando al passato, sta dicendo: se voi nel vostro passato avete ascoltato la parola, la predicazione del Vangelo, siete stati istruiti secondo la verità e se avete creduto in tutto questo, cosa avete imparato? Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo, essere rinnovati nello spirito e a rivestire l'uomo nuovo. La prima cosa interessante è che questi verbi in greco sono all'infinito, un tempo verbale che si chiama aoristo medio. Cosa significa? Indica un'azione compiuta una volta per sempre nel passato. Quando avete fatto questo? Quando vi siete spogliati del vecchio uomo? Quando siete stati rinnovati nello spirito? E quando avete rivestito l'uomo nuovo? La risposta è nel momento della conversione. Quindi nel momento che noi abbiamo creduto in Cristo Gesù come nostro Signore e Salvatore, quando siamo diventati discepoli di Gesù, persone che seguono quello che Gesù dice, allora in quel momento siamo stati spogliati del nostro vecchio uomo. Cioè quello che facciamo prima della conversione è stato tolto. Siamo stati rinnovati nello spirito. Abbiamo ricevuto cioè la nuova nascita. Come dice in Corinti, siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Quindi spogliati del vecchio uomo, rinnovati nello spirito e rivestiti dell'uomo nuovo. Quindi questa è una verità fondamentale, che non riguarda solo il nostro parlare, ma tutta la nostra vita. Se noi riusciamo a comprendere bene questa verità e a crederci, perché è un fatto, se siamo in Cristo Gesù, è un fatto. Tu non sei più il vecchio uomo. Addirittura Paolo in Romani dice che il vecchio uomo è morto, e naturalmente un morto non torna in vita, ok? Quindi da nessuna parte viene detto che il Signore opera nella tua vecchia natura, ma viene detto che si muove ed opera nel tuo nuovo uomo. Cosa significa questo? Tante volte noi diciamo: sì, però io sono fatto così, io parlo in questo modo da sempre. Ma se tu sei in Cristo Gesù, quel "ho parlato sempre così" è morto, stecchito, non esiste più. È defunto, non ha più potere sulla tua vita. E l'errore più grande che noi possiamo fare, e la menzogna più grande che mette il nemico nella nostra mente, è proprio questa: che noi non siamo cambiati, che noi non è cambiato niente. E tante volte purtroppo ho sentito anche in certe predicazioni che persone dicono: noi non abbiamo niente di più dei non credenti, l'unica cosa è che siamo salvati. Ma ci rendiamo conto? Noi abbiamo la vita di Cristo in noi, lo Spirito Santo è in noi, il nostro vecchio uomo è morto, siamo riempiti dello Spirito, possiamo camminare, abbiamo tutte le promesse di Dio e diciamo: no, la nostra differenza fra un credente e un non credente è che uno è salvato e uno no, che uno è perdonato i propri peccati e uno no. Non è questo il cristianesimo, non è questo il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è, certo, siamo salvati, ma siamo anche stati trasformati. Colossesi capitolo 3, versetti 8, 10 e 12 è un parallelo di questo passo di Efesini, lo spiega in altre parole così che comprendiamo ancora meglio. Ora invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene, non mentite gli uni gli altri, perché? Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che vi si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Quindi anche qui l'apostolo Paolo dice: allora dovete deporre queste cose, no? Ira, collera, eccetera. Dovete, in questo caso utilizza un esempio da rivestire, quindi togli queste cose, rivesti sarebbe come metti nella tua vita queste cose, metti la santità, l'amore, eccetera, eccetera. Però la cosa più importante è quel versetto e mezzo. Perché noi possiamo togliere e mettere nella nostra vita? Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio, quindi una cosa già venuta, e vi siete rivestiti del nuovo. Qui ci parla del comportamento e della nostra identità. Il comportamento è togli queste cose e metti queste cose. L'identità è che noi non siamo più quelli di prima. Noi siamo nuove creature. Il vecchio Dennis non esiste più, è morto. E quindi non posso mai dire, ma io sono fatto così. No, perché quel io sono fatto così è morto. Però tante volte noi veniamo ingannati nella nostra mente, perché pensiamo che siamo ancora quello che siamo, che eravamo prima. È difficile da credere tutto ciò, però è la verità. Dobbiamo aumentare la nostra fede. Forse dobbiamo pregare di più per capire meglio queste cose? Qual è la risposta? Perché noi queste cose le leggiamo Romani, leggiamo Efesini, leggiamo Colossesi, però poi quando arriviamo nella pratica della nostra vita, proprio nel parlare, non ho potuto trattenere quella parola, sono fatto così, è la mia indole. Queste sono tutte bugie che noi ci diciamo e ci crediamo e poi agiamo di conseguenza. Perché ho scritto forse dobbiamo pregare di più? Perché se avete ben letto la lettera a Efesini, come inizia questa lettera? A parte che inizia a dire che abbiamo tutte le benedizioni spirituali, però a un certo punto questo grande elenco di benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo Gesù si trasforma in che cosa? Si trasforma in una preghiera. Efesini capitolo 1, da versetto 16 a 21. Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Quindi a un certo punto l'apostolo Paolo, dopo aver fatto questo elenco, inizia a fare una preghiera. Dice: Signore, aprigli gli occhi. Aprigli gli occhi del loro cuore affinché si rendano conto di tutto quello che tu gli hai dato, che tutte queste benedizioni sono già sue. Se noi abbiamo creduto, tutte quelle realtà spirituali sono già nostre. E qui ci troviamo a due modi di vedere diversi. E tante volte noi camminiamo nella nostra vecchia prospettiva, in cui diciamo, cadrò, fallirò, sono fatto così, non posso cambiare dall'oggi al domani, e tante altre bugie che ci raccontiamo. E poi c'è la seconda prospettiva, la nuova prospettiva in Cristo. Il vecchio uomo è morto, non sono più quello che ero una volta, io posso vincere il peccato, posso parlare nel modo giusto, posso fare le cose secondo la volontà di Dio, perché lo Spirito di Dio è in me. E questa è un'altra prospettiva. Sono due modi di vedere la vita. E parlando di due prospettive, possiamo guardare la storia di Israele. A un certo punto stavano per entrare nella terra promessa. Mosè manda 12 spie a guardare com'era il paese. Dio aveva detto: io vi darò quel paese. Ok, le 12 spie vanno e ritornano. Sappiamo un po' la storia, no? Il resoconto. 10 spie che cosa dicono? 10 spie dicono: ci sono i giganti, non ce la facciamo, ci fanno fuori, ci schiacceranno come cavallette. Sì, moriremo come cavallette in mezzo al deserto. Giosuè e Caleb, due delle 12 spie, dicono: abbiamo visto i giganti, sì, sono giganti, sono forti, però Dio ha detto che ci dà questo terreno, quindi andiamo. Vedete, entrambi avevano visto i giganti, non è che Caleb e Giosuè non li avevano visti, li avevano visti anche loro, però avevano due prospettive diverse, perché Giosuè e Caleb si basavano non tanto su quello che vedevano, ma sulle promesse di Dio. Dio ci ha dato questo terreno? Sì. Allora, anche se ci sono i giganti, significa che noi li sconfiggiamo. Invece, gli altri 10 guardavano le circostanze e non pensavano più alle promesse di Dio. Ed è stessa cosa nella nostra vita. Possiamo vivere nella vecchia prospettiva o nella nuova prospettiva in Cristo. Possiamo vedere la nostra vita come: beh, sono fatto così, ho sempre fatto così, e che ci vuoi fare? Oppure nella nuova prospettiva: in Cristo sono una nuova creatura, in Cristo posso vincere il peccato, in Cristo posso parlare nel modo giusto. Sono due prospettive diverse. Ed è interessante perché quando ci avviciniamo a una, di conseguenza ci allontaniamo dall'altra, e viceversa. Quindi se io continuo a guardare nella vecchia prospettiva, mi sto allontanando da tutte le benedizioni che sono per me in Cristo Gesù. E non posso vederle, non posso viverle. Quando in realtà vado invece verso la prospettiva in Cristo, mi avvicino alle promesse di Dio e le vedo realizzarsi nella mia vita. E la vecchia prospettiva va sempre, sempre più lontano. Quindi qui c'è una battaglia spirituale di cui abbiamo parlato. Quindi Giosuè e Caleb avevano una visuale diversa. Perché? Perché credevano nella parola di Dio. Credevano nella parola di Dio più di quanto credevano a quello che i loro occhi vedevano. I loro occhi vedevano i giganti, ma la promessa di Dio è: io vi darò questa terra. E mettevano la parola di Dio davanti ai giganti. E stessa cosa noi. Noi quando vinciamo la nostra vita, nella nostra vita le battaglie spirituali, oppure il nostro comportamento, il nostro modo di parlare, solo dal momento in cui crediamo al 100% a quello che la Bibbia dice. Il vecchio uomo è morto, ci credo, e quindi agisco di conseguenza. Invece se sono titubante e dico: ah, ma sì, però ho sempre fatto così, non so, non ce la farò, cadremo. E qui c'è proprio il discorso che Paolo prega per gli Efesini, affinché Dio gli apra gli occhi, che possano rendersi conto di tutto quello che hanno e che noi abbiamo in Cristo Gesù. E ci sono in particolare 3 risorse a nostra disposizione per la nostra comunicazione, per vincere questa battaglia della comunicazione. Ecco qui le 3 risorse. La prima risorsa è la speranza. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. A questo punto, quando noi leggiamo speranza nella nostra mentalità occidentale, diciamo: speriamo che vada bene, giusto? È questo che noi pensiamo. Quando qualcuno dice speriamo, è una cosa che non è certa, giusto? Però noi dobbiamo sapere che nel linguaggio biblico, nel linguaggio orientale, biblico, in cui è scritta la scrittura, speriamo o la parola speranza ha un altro significato. Ad esempio, Romani capitolo 8, versetto 24 dice questo: poiché siamo stati salvati in speranza. Or, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Qua dice, siamo stati salvati in speranza. Cosa significa? Speriamo che siamo salvati? Oppure siamo salvati forse? No, non è il concetto biblico, giusto? Sappiamo che la salvezza è una certezza. E la parola speranza, nel linguaggio biblico, ha proprio questo significato. La speranza è una certezza, un'aspettativa fiduciosa di un risultato garantito che non abbiamo ancora visto completamente. Quindi, quando Paolo dice siamo stati salvati in speranza, dice che siamo stati salvati certamente e abbiamo un'aspettativa di vedere la nostra salvezza completa, cioè un giorno saremo in cielo con Dio. Oggi non lo vediamo, ma è una cosa certa. E questo è il concetto di speranza biblico. Quindi, egli illumini gli occhi vostri affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamato. Qual è la speranza? Qual è la speranza a cui ci ha chiamato? Qual è la certezza? Qual è l'obiettivo? Qual è il traguardo? Dio ci ha fatti i suoi eredi. E qui parla che in Gesù abbiamo una nuova identità. In Gesù siamo nuove creature. In Gesù siamo stati fatti eredi e figli di Dio. In Gesù abbiamo tutte queste cose. E la prima risorsa a nostra disposizione per vincere la nostra battaglia con le parole è ricordarci a quale speranza ci ha chiamati. Per dirlo in altre parole, qual è la nostra identità in Cristo? E naturalmente per conoscere la nostra identità in Cristo dobbiamo studiare le Scritture. E quando comprendiamo che Dio ci ha cambiati, trasformati, ci ha benedetto, ci ha dato tutto quello che riguarda la vita e la virtù, eccetera, eccetera, scopriamo, caspita, io ho una certezza, io ho un obiettivo, quindi posso vincere. Anzi, vinco le battaglie delle parole. Quando io credo completamente in queste parole e agisco di conseguenza, come Giosuè e Caleb. Però se iniziamo a essere come gli altri 10, sì, lo so, Dio ha promesso che mi ha dato una nuova identità, però non so, chissà, iniziano ad esserci dubbi. E cadiamo completamente. Come moglie, non puoi credere che la comunicazione con tuo marito non migliorerà mai. Come marito, non puoi essere sopraffatto dalla rabbia e dalla frustrazione. Come amico non puoi rifiutarti di parlare perché ti senti ferito, credendo che tanto non ha importanza. Come genitore devi credere che riuscirai a insegnare i tuoi figli anche se sei ferito ed esausto. Cosa significa? Significa che in Cristo Gesù io so che Dio vuole che le mie parole compiano qualcosa di meraviglioso qui sulla terra. E quindi io so che la mia comunicazione, la comunicazione delle persone intorno a me che sono cristiane, può cambiare. Ma io posso cambiare il mio modo di parlare anche con le persone non cristiane. Il tuo modo di parlare mostra questa speranza e fiducia nelle risorse che abbiamo in Cristo? Questa è la domanda fondamentale. Dio ci ha dato la speranza della gloria, quindi sappiamo che abbiamo una nuova identità. Però quando io parlo, mostro questa certezza? Oppure penso che tanto parlare non cambia niente? Cambiare il mio modo di parlare con le persone non serve a niente? Oppure non ce la faccio a cambiare? E quando è così, noi cadremo. Ma quando ci rendiamo conto di chi siamo in Cristo Gesù, tutto cambia. Quindi la prima risorsa è la speranza o la nostra identità. La seconda risorsa a nostra disposizione per la comunicazione è la ricchezza della gloria. Efesini 1,18. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Cioè, qua dice, ok, abbiamo una ricchezza della gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi. Cioè, siamo ricchi, non fisicamente, però spiritualmente, che cosa abbiamo? E Pietro, in 2 Pietro 1,3, dice questo: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, con la propria gloria e virtù. Ricchezza della gloria. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù per vivere una vita santa. Dice, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, cioè il modo di comportarci, il modo di vivere, il modo di fare le cose. Siamo ricchi e tante volte viviamo da poveri. Perché? Perché diciamo, sì, però io non ce la faccio, io sono debole, io non sono capace, io. E guardiamo il nostro io invece di guardare Gesù. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò. Cioè abbiamo tutte le risorse a nostra disposizione per, in questo caso stiamo parlando di comunicazione, per comunicare nel modo giusto. Ci sono ricchezze nel tuo deposito per qualsiasi situazione. Non è che dobbiamo chiedere, Signore, dammi qualcosa che mi manca. No, dice, avete già tutto. Dovete solo tirare fuori dall'armadio le cose che sono già vostre. Però tante volte siamo un po' come le donne. Aprono l'armadio, dicono, ma non c'è niente da vestirmi. No, non ho niente da vestirmi. Tu, marito, guardi, ma se l'armadio è stracolmo. Però la moglie dice, no, non ho niente da vestire. E stessa cosa noi. Tante volte siamo così. Cioè, Dio ci ha dato tutto, apriamo l'armadio, vediamo tutte le benedizioni possibili immaginare per vincere qualsiasi tentazione, qualsiasi peccato, parlare in modo giusto e diciamo, ma non ho niente. Signore, dammi quel... Paolo prega per gli Efesini affinché si rendano conto di quello che già hanno. Uno, la speranza. Hanno una nuova identità in Cristo. Due, hanno la ricchezza della gloria. Hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per fare le cose secondo il modo di Dio. Ricordiamo la parola gloria significa rispecchiare, no? Gloria significa rispecchiare, splendere. Quindi la ricchezza della gloria, cioè possiamo rispecchiare quello che Dio è nella nostra vita. Terza risorsa a nostra disposizione, potenza. Efesini capitolo 1, versetti 19 e 21 dice: e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma in quello futuro. Ci rendiamo conto di che cosa sta dicendo qui? Sta dicendo Paolo, apri gli occhi, che capiscano qual è la speranza, qual è la ricchezza e la gloria e che potenza hanno. Ma che potenza abbiamo? Questa potenza, o questa potente efficacia, della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Non so se ci rendiamo conto di quello che sta dicendo la scrittura. La potenza che ha risuscitato Gesù che era morto e l'ha portato seduto alla destra del cielo è in noi, è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Abbiamo tutto, abbiamo una nuova identità, abbiamo ogni cosa a nostra disposizione e abbiamo la potenza per utilizzare quello che è a nostra disposizione. Quindi il nostro problema per dominare la lingua, abbiamo visto in Giacomo, era l'incapacità come uomo. Ma in Cristo abbiamo la capacità, questa potenza. Quindi siamo nuove creature, abbiamo tutto a nostra disposizione e lo possiamo usare. Queste sono le tre risorse a nostra disposizione per la nostra comunicazione. Ed Efesini 3:20 dirà: Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che pensiamo, di quel che domandiamo, pensiamo. Questa potenza opera in noi. Cioè, quella potenza che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti e l'ha fatto sedere alla destra di Dio, è in noi. E possiamo fare molto di più di quello che domandiamo, addirittura pensiamo. Non ci rendiamo conto di tutto quello che abbiamo in Cristo Gesù. E per questo noi dobbiamo andare alla Scrittura, leggere i passi, passo dopo passo, una comunione con Dio dove io leggo la Scrittura, io e Lui, mi fermo su quel passo e ci sto anche ore a dire: ma io sono così, io ho questo, io posso vincere, e mettere fede in quelle promesse e agire di conseguenza. Nessuno quindi può dire, se è un cristiano, cioè un discepolo di Gesù, di essere troppo debole. Se solo avessi più fede, se solo avessi più coraggio, se solo sapessi qual è la cosa giusta da dire. Nessuno di noi può dire queste cose. Nessuno di noi può incolpare se stesso. Sono troppo estroverso, sono troppo timido, mi dispiace, ma non sono una persona allegra. Oppure, nessuno di noi può incolpare il proprio passato. Non ho mai ricevuto un buon esempio nella comunicazione. Mi hanno insegnato a contrattaccare sempre. I miei genitori non hanno mai speso del tempo per ammaestrarmi. E nessuno può incolpare le persone intorno a sé. Se solo avessi dei figli più disponibili, se mio marito fosse più affettuoso, allora io. Se mia moglie mi criticasse, non mi criticasse sempre. Se il mio capo apprezzasse di quello che faccio di lui, per lui. Queste sono tutte delle scuse che si trovano nella nostra vita, che ci impediscono di vivere quello per cui Dio ci ha ricreati in Cristo Gesù. Siamo stati fatti nuovi da capo. Tanti di noi sanno quel versetto a memoria di Corinti, no? Che siamo nati di nuovo, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ma che cosa significa in termini pratici nella nostra vita? Significa questo: che il vecchio uomo è morto, che sono stato riempito dello Spirito è venuto in me e sono stato rivestito di una nuova natura. E ora che cosa devo fare? Devo togliere quei modi, quelle abitudini sbagliate di pensare e di parlare e di agire, togliere queste cose e mettere le cose giuste. Fuori la menzogna, dentro la verità. Fuori le cattive parole, dentro parole che edificano. Fuori parole sconvenienti e dentro il ringraziamento. Noi dobbiamo fare semplicemente questo. E abbiamo la potenza e l'autorità di fare questo. Nessuno può incolpare nemmeno le circostanze presente e implicitamente Dio. Tante volte diciamo: se solo avessi più tempo, se il mio lavoro non fosse così faticoso, se solo avessi più soldi o più qualsiasi altra cosa, se solo avessi un coniuge più comprensivo, se solo avessi una formazione migliore, se solo avessi figli più ubbidienti, se solo avessi una famiglia migliore, se solo avessi dei vicini migliori, se solo avessi un capo più tollerante. Anche queste sono bugie, perché noi in Cristo possiamo superare tutte queste cose. Dio ci ha dato il suo Spirito, non malgrado queste circostanze, ma proprio per queste circostanze. Dio ci ha dato il suo Spirito non per quando tutte le cose vanno bene, ma proprio per affrontare le circostanze difficili, queste circostanze. È facile dire: bah, io quando tutto va bene mi comporto bene. Lo fanno tutti. Il cristiano è quello che, quando tutto va male, continua a fare la volontà di Dio, perché ha Cristo Gesù nella sua vita. Un cristiano che dice che non ce la fa, è in realtà un cristiano che dice: non voglio farlo. Perché abbiamo visto dalla Scrittura che noi possiamo cambiare il nostro modo di parlare. E quando io dico no, ma non ce la faccio, in realtà sto dicendo: non voglio farlo. Perché abbiamo visto le sue promesse, abbiamo tutto. Forse fino ad oggi non avevamo mai pensato che i problemi di comunicazione vengono proprio dal nostro cuore. Ed è vero scoraggiante, no? Dirà: dal mio cuore vengono quelle parole. Ma non dobbiamo abbatterci. Dio non ci rivela le cose del nostro cuore per scoraggiarci, ma per capire dove sta il problema e affrontarlo in modo giusto. Quindi in questa settimana, due settimane che ci siamo chiesti, perché è uscita quella parola? Se l'abbiamo fatto, Dio ci ha dato una risposta, ci ha mostrato la motivazione di quella parola. Forse abbiamo detto, quando è venuta a galla quella cosa, che può essere orgoglio o qualsiasi altra cosa, avidità, eccetera, ho detto, caspita, ho capito, dico queste cose perché c'è questo nel mio cuore, però come lo tolgo questa cosa dal mio cuore? Non ce la faccio. Oggi Dio ti sta dicendo, ce la fai. Cosa dobbiamo fare? Prima Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Significa, prima cosa, quando ho capito perché ho mentito, perché ho detto quella cosa sbagliata, prima cosa, chiedo perdono. Lui mi perdona, perdona il mio peccato, ma purifica anche la mia iniquità. Che cos'è questa iniquità? L'iniquità è la motivazione profonda perché hai detto quella bugia. Quindi tu chiedi perdono per quella bugia, ok, Dio ti perdona per la bugia, però lui purifica anche quello che sta sotto, che può essere l'orgoglio, l'iniquità, da dove scaturisce tutto. E a questo punto noi possiamo vincere. Perché? Perché sappiamo che quella è la motivazione. Quindi posso sconfiggere. Perché? Perché abbiamo tre risorse per le battaglie delle nostre parole. Quello che noi tante volte facciamo è che ci arrendiamo troppo presto. Non ho autocontrollo. Hai autocontrollo se sei pieno dello spirito. E poi noi abbiamo queste tre risorse. Speranza della gloria. Cioè siamo nuove creature, abbiamo una nuova identità. Ricchezza della gloria. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. E poi abbiamo la potenza di prendere queste cose che abbiamo nell'armadio e metterle nella nostra vita. Quindi togliere e mettere, togliere e mettere. Possiamo vincere la battaglia della nostra vita, che riguarda le parole, ma anche qualsiasi altra battaglia. Oggi stiamo trattando la comunicazione, ma questo vale per le dipendenze, vale per i comportamenti, per gli atteggiamenti, vale un po' per tutto. Quello che vi incoraggio è andare a riguardare queste scritture che abbiamo visto e approfondirle, stare lì, leggere, l'uomo vecchio è morto, sì, sto lì, credo, penso, rifletto, com'è possibile, ma sì, è così, e metto la mia fede. Quindi abbiamo tre risorse per vincere le nostre battaglie. Speranza significa posso essere certo di poter vincere. Ricchezza della gloria, ho già tutto ciò di cui ho bisogno per vincere. Potenza, posso vincere. E veramente dobbiamo pregare come ha fatto l'Apostolo Paolo. Signore, tu queste cose già ce le hai date. Signore, apri gli occhi del nostro cuore. Facci rendere conto. E noi dobbiamo renderci conto. Quando oggi Dio ci ha parlato di queste cose, ora dobbiamo credere. Credere, credere e vivere di conseguenza. E ora vogliamo proprio cantare quel canto che dice: apri gli occhi del mio cuore, Signore, perché io voglio vederti, voglio capire e voglio vivere quello che tu mi hai dato. Che Dio ci benedica, perché abbiamo la vittoria per quanto riguarda il nostro parlare. Amen.